9.42, salutiamo e ringraziamo il professor Maurizio Iacono, ordinario di storia e la filosofia all'Università di Pisa, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Perché come
grazie
stiamo...
A voi.
Grazie a lei, volevamo fare un po' di riflessioni, no? Anche su questo momento così particolare. Parto, professore, da una lei che si è occupato di tante cose, però in particolare anche di, se non sbaglio, mi corregga, di paura, di meraviglia, l'indagine epistemologica sul tema dell'osservatore, insomma temi molto molto cogenti in questo momento. Un messaggio ci è arrivato da un nostro ascoltatore, ne stanno arrivando tantissimi, puoi immaginare, riguardo alla famosa autocertificazione. E ci dice, ma da un sito, quale sito la devo stampare per l'autocertificazione? E questo, diciamo, è come dire, come perdersi in un bicchiere d'acqua, no? Perché poi alla fine basta andare su un qualsiasi portale di informazione, questi moduli ci sono, oppure uno immagina che la prima cosa che deve fare è andare sul sito del governo, perché lì troverà tutto il necessario. Ma questo passaggio in questi momenti, cioè anche la logica minima nell'ottica di una paura così diffusa, sembra svanire. Che riflessioni ci porta a fare, professore, questo tipo di constatazione?
Ma io oggi come oggi con la paura la collegherei a quella che i sociologi chiamano il mondo degli isolati e connessi, cioè si collega molto a questa società dove curiosamente nel massimo della comunicazione, anzi paradossalmente nel massimo della comunicazione, c'è un isolamento terribile, per cui anche perfino ciò che sembra più facile, tipo andare a cliccare su un sito, crea problemi. Ma non è questo. Essere isolati e connessi significa in questo momento, vedere quello che in parte sta succedendo, insomma, ecco, le difficoltà che ci sono, a volte il crollo del senso di solidarietà. Voglio dire, secondo me questo tipo di paura che circola va anche collegato, a mio parere, a un forte senso di irresponsabilità che hanno anche quelli della comunicazione. Sto pensando al fatto che per esempio all'inizio del coronavirus c'è stato un martellamento da parte dei mass media, della televisione in particolare, ma non solo, che non era tanto legato alla comunicazione, a mio parere, quando ha la voglia matta di fare audience. Ecco, questo è un punto su cui bisognerebbe riflettere. E questo è un sistema concorrenziale dove chiunque vuole avere successo, chiunque vuole vivere la propria vita, e in realtà piuttosto che far prevalere il senso di responsabilità si scatena quello che si scatena come la fuga delle notizie da un lato, forse voluta, forse no, e la fuga delle persone per esempio dalla città di Milano per andare verso il sud senza nessun controllo. È curioso perché questa poi è una società che nonostante l'ansia e l'angoscia tutto sommato ha i mezzi, nonostante gli errori che sono stati fatti, letti eliminati nella sanità, avrebbe con un minimo di calma la capacità di fronteggiare con fermezza, prudenza e responsabilità questo problema.
Senta, quello che lei dice a proposito dell'informazione, che peraltro mi trova d'accordo, sta dentro un po' il tema dello stato di eccezione, no? In cui ci troviamo a vivere, perché questo tipo di considerazione, che è una considerazione avremmo potuto fare in qualsiasi altro momento dell'anno precedente, la facciamo ora perché c'è questa vicenda, no? Di uno stato un po' di eccezione che ci porta a fare le riflessioni anche sul tema della regolamentazione, dell'autoregolamentazione della stampa, e la libertà di stampa è uno dei principi fondamentali, no? della nostra democrazia. Dov'è l'equilibrio tra lo stato di eccezione e il mantenimento delle garanzie democratiche? Perché abbiamo riflettuto anche sul fatto che in Cina forse sono riusciti a debellare il morbo meglio e prima di altri, perché appunto è una democratura, come viene detta, no?
Sì, io sinceramente penso questo. Chiamiamolo pure se vogliamo stato d'eccezione, ma non è lo stato d'eccezione dei secoli scorsi, cioè la condizione in cui arriva qualcuno forse e gestirà le cose e cambierà la libertà. Non è questa la condizione, credo che non ci siano gli elementi. Molti miei colleghi secondo me vedono cose che non esistono più, a mio modo di vedere. Avevano senso probabilmente il secolo scorso, ma non sono queste, non perché non ci siano problemi gravi anche dal punto di vista della libertà. Quando? Perché probabilmente il contesto è cambiato. Oggi, come dire, bisognerebbe mettersi d'accordo sull'idea di libertà. Nelle società democratiche che sono in crisi, il problema della libertà si confonde moltissimo nella società dei supermercati, dei consumatori, dello spettacolo, si confonde moltissimo con l'egoismo e l'egocentrismo. Ma la libertà non è questo. La libertà è anche il rispetto degli altri, è il senso del limite. E questo si sta perdendo, perché in una società in cui il mercato è esploso e ci vuole tutti i consumatori e persone che devono come dire, prendere e avere tutto e subito, ho visto alla televisione dei ragazzi a Porta Ticinese a Milano, delle ragazze che erano seccate perché erano lì per divertirsi e non si capiva per quale motivo si dovessero restringere delle libertà. Ecco, quindi andrebbe chiarito, perché probabilmente, paradossalmente, in una società di mercato fortemente individualizzata, dove sono tutti, come si dice, isolati e connessi, e dove ciò che conta è spettacolo e supermercato, il paradosso pericoloso è che probabilmente diventa più efficiente uno Stato, come dire, non democratico. E questo è il punto su cui riflettere, cioè in una dimensione di isolamento e di disgregazione delle relazioni sociali, paradossalmente il sistema democratico, che in qualche modo è dominato quasi esclusivamente, diciamo così, dagli interessi, chiamiamoli, visto che questo è il modello, aziendali e privati, in una società in cui come dire, la società è diventata un puro mezzo per i fini privati degli individui e di alcuni individui in particolare, il rischio c'è senza dubbio. C'è il rischio che ci troviamo in questo paradosso, che la Cina funziona meglio esattamente perché ha un regime che purtroppo rischia di corrispondere più fortemente a un modello di mercato e quindi individualistico.
Però naturalmente noi che siamo dei sinceri democratici non possiamo arrenderci a questo, no? Quindi dobbiamo trovare delle chiavi di lettura e delle chiavi di svolta positive per uscire in senso positivo da questa emergenza. L'ultima considerazione volevo fare con lei, parlando con una docente di storia medievale qualche giorno fa e facendo un raffronto su come ci si confrontava con la peste del 1348 e rispetto a quello che invece accade oggi, è venuto fuori che sostanzialmente i meccanismi psicologici, diciamo, cognitivi o acognitivi rispetto a questa vicenda sono sostanzialmente immutati. Cioè, leggevo l'altro giorno, rileggevo la vicenda della peste manzoniana, della peste XVII secolo, con con la famosa processione che secondo il cardinale non si doveva fare perché sarebbe stato un elemento di ulteriore contagio, e che invece per motivi politici fu richiesta e fatta e portò ad un ulteriore allargamento del contagio. Ecco, siamo destinati ad avere, nonostante nel frattempo ci sia stato l'illuminismo, la scienza, tutto quello che abbiamo conosciuto e che ha costruito quello che noi chiamiamo società moderna, contemporanea, occidentale, siamo destinati a mettere da parte tutto questo alla fine, quando ci troviamo di fronte ad un'emergenza di questo tipo?
No, al contrario. Io sento anche come professore che, per esempio, c'è un abbandono dell'interesse, per esempio, per un periodo come l'illuminismo. E questo è significativo, a mio parere. E invece andrebbe ripreso in modo forte. E noi dobbiamo riprendere quei temi, anche legati all'illuminismo, per poter affrontare che cosa poi fondamentalmente. Soprattutto il problema del futuro, perché quello che ci sta accadendo oggi è ciò che ci si prospetta. La nostra incapacità di sapere operare in questo momento rispetto al futuro, non sto pensando solo al coronavirus, penso alla situazione ambientale che ci sta venendo addosso, e siccome non fa notizia ci interessa pochissimo, perché vogliamo affrontare soltanto il qui ed ora. Questo sì, dobbiamo riprendere invece questi temi in modo forte, non nel senso scientista della parola, o attraverso delle forme di razionalità fredda. Oggi questo non è concepibile, ma sicuramente recuperare il tema della ragione in un contesto in cui c'è la paura. Spinoza diceva paura sì, ma anche speranza. Ecco, forse andrebbe un po' ripreso. La speranza implica il futuro.
Ma io le chiedevo, siccome questo non accade, stiamo verificando che in gran parte non accade, cioè le reazioni più o meno sono le stesse. Lei ricordava quello delle ragazze, che è un emblema, insomma, prima. Ma perché questo non accade, nonostante appunto tutto quello che è successo dal 1348 ad oggi, le conquiste che abbiamo fatto, l'umanesimo, l'illuminismo e tutto quello che sappiamo?
Questo non accade perché semplicemente quando di fronte c'è una dimensione potente di paura, scattano in generale delle proiezioni. Questo lo sapevano già gli antichi. Democrito attribuiva l'origine della religione ai fenomeni irregolari, alla paura per i fenomeni irregolari della natura. Questo è un tema che è durato per tutta la modernità. Il fulmine di Giove, quello che ci fa paura perché è irregolare, perché ci mette in difficoltà, ci leva le sicurezze. Questo aspetto c'è sempre stato e va fronteggiato. Non lo puoi eliminare, però può essere fronteggiato, e questo è il punto. E può essere fronteggiato prevedendo possibilmente situazioni di questo genere, cioè situazioni che possono accadere. Non togli la paura, perché non andremo in paradiso dove non ci sarà paura. Non si toglie la morte, non andremo in paradiso dove non ci sarà un'altra vita. Forse qualcuno ci andrà o pensa di andarci, ma non possiamo pensare questo in questa terra. Quello che dobbiamo pensare è la possibilità di progettare e prevenire con razionalità. Non si elimina la paura, però nemmeno bisogna arrivare alla conclusione che, siccome ai tempi di Boccaccio o di Tucidide o di Camus o di Difo tutti hanno descritto la peste, la reazione era quella, questo allora vuol dire che tanto non c'è niente da fare. È vero l'esatto contrario. Oggi si potrebbe anche fare molto di più rispetto alla condizione, per esempio, della peste raccontata da Manzoni. Molto di più, perché ci sono strumenti tecnologici e capaci. Quello che manca non è tanto questo aspetto. Manca, ed è in difficoltà, il livello di legame sociale, lo stare insieme, che funziona nei volontariati, ma che non funziona veramente in un sistema dove non c'è tanto la ragione dell'altro che conta quanto la ragione strumentale, cioè io faccio queste cose perché mi interessa, chi se ne frega degli altri. Questo problema, che scatta sempre ed è scattato sempre in questo momento nella nostra società, è forse perfino più forte dei tempi passati. Ecco il punto.
Grazie davvero professor Maurizio Iacono, buona giornata a lei e buon lavoro.
Grazie a voi, altrettanto buon lavoro.